Radio Giornale.
Buongiorno da Gabriele Borra. 100.000 franchi di multa e divieto di accesso agli stadi per 14 mesi. La sanzione inflitta a Christian Constantin per i fatti di settembre a Cornaredo. La decisione è stata presa dalla commissione di disciplina della Swiss Football League. Il presidente del Sion ha 5 giorni per inoltrare ricorso. Leggero spostamento a destra. Quanto stanno pesando i nuovi equilibri della politica federale nel giornale Il Bilancio di metà legislatura? Cosa dirà Trump? C'è attesa per il discorso dedicato all'Iran e all'intesa del 2015 sul nucleare, certificata da altri paesi e organizzazioni. Accordo tra Air Berlin e Lufthansa, quest'ultima riprenderà 31 aerei e darà lavoro a 3.000 dipendenti della compagnia fallita. Non ha dunque concesso sconti la commissione disciplinare della Swiss Football League al presidente del Sion, Christian Constantin, per i fatti di Cornaredo dello scorso 21 settembre. I dettagli in studio in diretta con Paolo Laurenti.
Sì, come dicevate nei titoli, 14 mesi di inibizione dagli stadi e 100.000 franchi di multa per l'aggressione ai danni di Rolf Fringer, ex allenatore anche della nostra nazionale e ora opinionista di una televisione privata, reo secondo il presidente Vallesano di averlo criticato troppo duramente. Personalmente mi fanno più impressione i 100.000 franchi di multa che l'anno e due mesi di squalifica, perché la multa è una somma elevata, nonostante stiamo parlando di un miliardario che però soffrirà maggiormente conoscendolo nel non poter essere protagonista allo stadio, vicino alla squadra e, come spesso gli accade, addirittura in panchina. E dunque la mia personale lettura è che forse i 100.000 franchi abbiano un po' mitigato la punizione in termini di sportivi, in termini di squalifica, diciamo così.
100.000 franchi, 14 mesi sono comunque, diciamo, tanti, e questo va ricondotto al fatto che Constantin è recidivo.
Esatto. Nel 2008 infatti venne punito con un altro allontanamento dagli stadi, questa volta per 4 mesi, per un contatto, diciamo così, troppo ravvicinato con un guardaline al termine di un criencession, se la mia memoria non mi inganna. È un presidente che poi delle regole prova a farsene un baffo, qualche guaio lo ebbe anche con la FIFA per questioni di mercato, che poi la Federazione Internazionale bloccò appunto al Sion per un anno, ordinando a quella rossocrociata di penalizzare la squadra. Alla fine del 2011 il Sion si ritrova infatti con 36 punti in classifica in meno.
Dunque 14 mesi di lontananza dai campi, 100.000 franchi di multa per insomma i fatti di Cornaredo, in cui non era coinvolto soltanto Christian Constantin ma anche il figlio Barthélemy, nei cui confronti come si procede?
Ma verrebbe da dire innanzitutto tale padre e tale figlio, la cui procedura, quella ai danni di Barthélemy, rimane ancora aperta. Lui, che è il direttore sportivo del club, non aveva alzato le mani ma era stato coinvolto nel violento diverbio di Cornaredo, sempre con protagonista Rolf Fringer. Lo aveva minacciato pesantemente di morte, un Rolf Fringer che dunque in quella occasione non passò, come si dice, passò un brutto quarto d'ora. Ricordiamo che poi la questione tra Constantin e Rolf Fringer continuerà nel campo della giustizia ordinaria, visto che i due si sono denunciati a vicenda per aggressione per via di fatto e Constantin verso Fringer per diffamazione.
Paolo Laurenti e gli aggiornamenti sulla decisione della commissione di disciplina della Swiss Football League nei confronti del presidente del Sion, Christian Constantin. Un 48enne italiano della provincia di Milano è stato arrestato negli scorsi giorni in Ticino, è stato fermato dalle guardie di confine mentre stava uscendo dalla Svizzera. Si sta verificando se nell'ambito della sua attività di gestore di un deposito per valori in Ticino si sia impossessato di un'importante somma di denaro a danno di un cliente. L'ipotesi di reato nei suoi confronti è di furto. Apriamo ora una pagina politica. Sono passati 2 anni dalle ultime elezioni federali, la sera del 18 ottobre del 2015, tutti i commenti erano unanimi. Con la vittoria di UDC e PLR, gli equilibri in Parlamento si sarebbero spostati chiaramente in favore della destra. A metà legislatura è dunque tempo di chiedersi se tutto questo è veramente capitato, se è stato così. E giro la domanda a uno dei nostri corrispondenti da Berna, Mattia Serena.
No, in realtà lo spostamento a destra si è fatto sentire molto poco. È vero che al Consiglio nazionale i gruppi UDC e PLR con 101 voti potrebbero sempre imporsi, ma questa maggioranza è soltanto teorica. In realtà le cose vanno diversamente e lo si è visto molto bene in questi 2 anni nei quali a vincere, almeno in Parlamento, è stato spesso anche il centrosinistra.
E un motivo è certamente il fatto che le Camere sono due, che al Consiglio degli Stati PLR e UDC non hanno una maggioranza.
Sì, questo è sicuramente un motivo e l'esempio più evidente è stata la riforma della previdenza vecchiaia 2020, un tema sul quale le due Camere non hanno trovato un accordo. Alla fine il progetto difeso da sinistra e PPD agli Stati è passato al nazionale per un soffio, in pratica grazie ai voti dei due rappresentanti della Lega dei Ticinesi. Ma il motivo principale è legato al fatto che le alleanze tra i partiti variano a dipendenza dei temi. Prendiamo l'applicazione dell'iniziativa del 9 febbraio, l'iniziativa contro l'immigrazione di massa. Il PS si è alleato con il PLR per quella che è l'ormai famosa applicazione Light. E invece con il sostegno del PPD che la sinistra ha vinto ancora ed è riuscita a far passare in Parlamento la strategia energetica 2050.
Sì, strategia energetica che è stata accolta anche dal popolo. Non così invece per la riforma delle pensioni, la Previdenza 2020, dove la sinistra ha sì vinto in Parlamento, ma non alle urne.
Esatto, per la riforma, questo per quanto riguarda la riforma delle pensioni, per la riforma della fiscalità delle imprese, altro grande tema di questa prima parte di legislatura, è invece successo esattamente il contrario. In Parlamento i partiti borghesi erano sì uniti dietro il progetto, quindi la destra si è imposta, lo spostamento a destra si è fatto quindi sentire, ma poi il popolo ha affossato la riforma.
In questi primi 2 anni di legislatura sono stati eletti anche 2 nuovi consiglieri federali. Come hanno influito in queste elezioni i nuovi equilibri in Parlamento?
Hanno permesso prima di tutto all'UDC di riconquistare senza problemi il secondo seggio in governo con Guy Parmelin, il candidato considerato il più moderato tra i tre, tra i quali lo ricordiamo c'era anche Norman Gobbi, i tre candidati appunto presentati dai democentristi. Guy Parmelin eletto, lo ricordiamo, al posto di Evelyn Wittmann-Schlumpf. E poi lo scorso 20 settembre, storia recente, è stato eletto Ignazio Cassis, con il candidato del, non certo il candidato del PLR preferito dalla sinistra, ma che ha saputo comunque contare su un sostegno che andava ben al di là del suo campo politico.
Mattia Serena, corrispondente del radiogiornale a Palazzo Federale, e un primo bilancio di legislatura, di metà legislatura della politica federale. Ora andiamo all'estero. È imminente la prima visita del presidente palestinese Mahmoud Abbas a Gaza dopo 10 anni. Prosegue quindi lo sforzo di riconciliazione tra Fatah e Hamas. Sentiamo Michele Giorgio.
Il presidente palestinese Mahmoud Abbas andrà a Gaza entro un mese. La notizia che attende una conferma ufficiale è stata diffusa prima della conferenza stampa in cui oggi al Cairo i delegati dei due movimenti rivali Hamas e Fatah annunceranno l'accordo raggiunto nelle ultime ore. Il ritorno di Abbas a Gaza, 10 anni dopo la presa del potere con la forza in quel territorio da parte del movimento islamico, se confermato segnerebbe la svolta definitiva verso la riconciliazione interna palestinese. Stamani è stato il leader di Hamas, Ismail Haniyeh, ad annunciare l'intesa raggiunta con la mediazione egiziana. A quanto si è appreso, i colloqui non hanno sciolto tutti i nodi. L'accordo riguarderebbe la gestione amministrativa di Gaza e dei valichi con Israele e l'Egitto. Invece sarà affrontata solo nella prossima riunione la questione più spinosa, le armi di Hamas ed il ruolo della milizia del movimento islamico, le brigate Zedin el-Qassam. Il presidente Abbas si è espresso contro la possibilità che ai miliziani islamisti siano lasciate le armi e il controllo di sicurezza di Gaza. Hamas, da parte sua, esclude il disarmo delle brigate Zedin el-Qassam, ma si dice pronto ad un'intesa su quando e come impiegarle. Sullo sfondo c'è Israele. Il premier Netanyahu si è espresso contro la riconciliazione tra Fatah ed il movimento islamico, che non riconosce ancora l'esistenza dello Stato ebraico.
Un nuovo capitolo potrebbe aprirsi nella storia complicata dell'UNESCO. L'Organizzazione delle Nazioni Unite per la Cultura deve nominare il suo nuovo direttore generale e in lizza rimangono solo 2 paesi, la Francia e il Qatar. Da Parigi, Antonella Tarquini.
L'UNESCO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, potrebbe finire in mano al Qatar agli antipodi dei valori fondanti dell'istituzione. Le laboriose votazioni per la nomina del nuovo direttore generale potrebbero concludersi con l'elezione del candidato dell'Emirato, Ahmad bin Abdelaziz al-Kawari, ex ministro della Cultura e consigliere a Palazzo Reale, noto per le sue posizioni islamiste e ferocemente antisemite. Alla terza votazione ieri è stato raggiunto dalla candidata francese Audrey Azoulay, ex ministro della Cultura. Entrambi hanno ottenuto 18 voti sui 58 paesi del Consiglio esecutivo, ma i timori di una vittoria di colui che viene definito il cavallo di Troia della nebulosa islamista mondiale sono forti. Sarebbe un duro colpo per chi lotta contro l'oscurantismo di matrice islamica, che si sospetta finanziato anche dal Qatar, il paese di Al Jazeera e delle fatwe della guida spirituale Yusuf Karadawi. Al-Kawari, appoggiato dai paesi asiatici e latinoamericani, è convinto di farcela, promette di salvare l'UNESCO, già svuotata della sua sostanza intellettuale e filosofica dalle direzioni stile Toyota del giapponese Matsura, e in crisi finanziaria dopo il ritiro dei contributi americani e israeliani per protesta contro l'ammissione della Palestina. È convinto di farcela con il solo potere del denaro, pensa di comprare la Mecca della cultura con i petrodollari. Se oggi nessuno dei candidati otterrà i 30 voti necessari, una quinta votazione metterà a confronto i due arrivati in testa. Il 10 novembre la conferenza generale dovrà provare la scelta.
C'è grande attesa per il discorso che oggi il presidente Donald Trump terrà sul futuro dei rapporti tra Stati Uniti e Iran. Il presidente americano dovrebbe annunciare se intende o meno certificare l'applicazione da parte della Repubblica Islamica degli impegni previsti nell'accordo sul nucleare concluso nel 2015. L'Agenzia ONU per l'Energia Atomica, la IEA, dal canto suo ha detto che non sono emerse violazioni da parte di Teheran. Cosa dobbiamo quindi attenderci da Washington? Manjula Bhatia ha chiesto un parere a Riccardo Alcaro, ricercatore presso l'Istituto Affari Internazionali di Roma.
Probabilmente, quasi certamente stasera, Trump dirà che lui non considera l'accordo nucleare nell'interesse nazionale degli Stati Uniti, perché lui si è persuaso che l'Iran sia un nemico degli americani, che contrasta con gli interessi americani in Iraq, in Siria e in altri teatri. Trump dirà che l'Iran si sta servendo dell'accordo nucleare per perseguire politiche contrarie ai nostri interessi. Quindi dirà: l'accordo nucleare io ritengo non sia nel nostro interesse. Questo però non vuol dire che automaticamente l'accordo nucleare cessa di funzionare.
Lui dovrà certificare o meno l'applicazione da parte dell'Iran dell'accordo. Ci può spiegare meglio che cosa si intende con questo?
È un processo molto complicato, che dipende da una legge, da una procedura interna agli Stati Uniti, non è collegata all'accordo. In base a questa procedura, Trump ogni 90 giorni deve presentarsi di fronte al Congresso e dire di essere in grado di certificare che l'Iran è adempiente all'accordo. Trump probabilmente dovrà dire che l'Iran rispetta la lettera ma non lo spirito dell'accordo. Questo è l'unico modo che io penso lui può avere per in qualche modo dire che l'Iran è inadempiente, perché sulla base dei rapporti degli ispettori ONU, che hanno il compito di verificare l'attuazione dell'accordo, tutti gli altri stati membri dell'accordo, cioè Russia, Cina, Germania, Gran Bretagna, Francia, nonché l'Unione Europea, continuano a dire da mesi che l'Iran invece è in ottemperanza dell'accordo.
Se dovesse invece dire che secondo gli Stati Uniti l'Iran non rispetta i suoi impegni, cosa potrebbe succedere?
Trump potrebbe esplicitamente raccomandare la reimposizione delle sanzioni americane sospese in base all'accordo, che però è una mossa che deve fare il Congresso, oppure astenersi dal fare questa raccomandazione e lasciare interamente la mano al Congresso. Io credo che, dato che nell'amministrazione americana il segretario alla difesa Mattis, il segretario di Stato Tillerson e il capo di Stato Maggiore Dunford, cioè i vertici della diplomazia e delle forze armate americane, hanno tutti detto on the record esplicitamente che l'accordo è nell'interesse americano, io credo che il Congresso seguirà questa linea. E invece di mettere gli Stati Uniti in una posizione in cui loro sono la parte che viola l'accordo, semplicemente si asterrà dal reimporre le sanzioni, però togliendo a Trump questo obbligo di presentarsi ogni volta, ogni 90 giorni, a dare l'ok a un accordo che lui odia, e in questo modo salvare la faccia del presidente e, molto più importante, salvare la tenuta dell'accordo.
Riccardo Alcaro, coordinatore di ricerca presso l'Istituto Affari Internazionali di Roma. Noi andiamo ora in Germania, o meglio vogliamo in Germania, perché è stato raggiunto a Berlino l'accordo con cui Lufthansa riprenderà parte degli attivi della compagnia Air Berlin, che ha dichiarato il fallimento. I particolari con Walter Raue.
Lufthansa si è aggiudicata la parte maggiore del suo ex concorrente Air Berlin, a due mesi dalla dichiarazione di insolvenza del vettore low cost, e dopo tre settimane di intense trattative l'amministratore delegato di Lufthansa Carsten Spohr firma in questi minuti il contratto notarile per l'acquisizione di 81 dei 140 aerei della flotta Air Berlin e per l'assunzione di 3.000 degli 8.000 dipendenti. È una pietra miliare nella storia della nostra compagnia aerea, ha dichiarato questa mattina Carsten Spohr, non escludendo l'aumento dei prezzi dei biglietti su alcune rotte nazionali, sulle quali in futuro Lufthansa avrà quasi una posizione di monopolio. L'operazione dovrà per questo essere messa ancora al vaglio della Commissione Antitrust Europea, il cui verdetto è atteso entro tre mesi. Lufthansa ha annunciato di voler investire complessivamente 1,5 miliardi di euro per la gestione dell'intera operazione, mentre sul prezzo pagato per l'acquisizione di una parte di Air Berlin si parla di circa 200 milioni di euro. Le trattative con EasyJet e il consorzio Thomas Cook Condor per la cessione di altre parti del vettore insolvente sono invece ancora in corso. Il 28 ottobre prossimo Air Berlin cesserà ufficialmente la sua attività e non volerà più sotto la sua sigla AB.
Kobe Steel, sotto pressione, la società tra i maggiori produttori giapponesi di acciaio e altri metalli, avrebbe falsificato dei dati relativi agli standard di resistenza e durata di alcuni suoi prodotti. E il governo giapponese vuol vederci chiaro. Johnny Canonica.
Come vuole la prassi giapponese, oggi il presidente del consiglio di amministrazione di Kobe Steel, Hiroya Kawasaki, nella sede del ministero giapponese dell'industria si è inchinato per chiedere scusa all'opinione pubblica. Scuse fornite perché alcuni manager della società, sembra all'insaputa degli amministratori, avrebbero modificato i dati riguardanti gli standard di sicurezza e durata di alcuni prodotti di polvere di ferro, alluminio e rame, prodotti poi venduti ai quali componenti a 200 aziende attive anche all'estero nel comparto automobilistico, aeronautico e ferroviario. Kobe Steel ha immediatamente avviato dei controlli per stabilire se i prodotti venduti rispettano o meno gli standard previsti e il Ministero dell'Industria ha dato alla società due settimane di tempo per concludere l'inchiesta. Per il momento nessuna ditta ha annullato comandi a Kobe Steel, ma non è detto che se il materiale fornito risultasse non sicuro la cosa possa avvenire. Senza contare che chi avrebbe già utilizzato quelle componenti possa chiedere un indennizzo. Ripercussioni si sono invece immediatamente registrate in borsa, dove l'azione Kobe Steel ha perso in pochi giorni il 36% del suo valore.
E con questo per il Radiogiornale è tutto, allora spazio allo sport, buon pomeriggio.